Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. Sarà eletto il prossimo 24 marzo il vicepresidente dell'ARS, carica rimasta vacante dopo le dimissioni da deputato regionale di Salvo Pogliese, eletto europarlamentare. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo riunita dal presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone. Rimane invece al palo la riforma delle Camere di Commercio. Sanità mortificata, il centrodestra individua nell'assessore Lucia Borsellino la figura da destituire come simbolo di un settore che in Sicilia fa acque da tutte le parti. Forza Italia, con il suo capogruppo all'ARS, presenta una mozione di censura nei confronti dell'assessore regionale alla salute per avere mortificato le aspettative dei siciliani su un settore nevralgico, sia dal punto di vista del bene primario, tutelato e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, quale il diritto alla salute. Salute. Lanci Sicilia a Messina per difendere la continuità. Il Consiglio regionale del Lanci, l'associazione che riunisce tutti i comuni italiani, a Messina per parlare di trasporti. Il fronte è compatto per ottenere servizi equiparati a quelli del resto d'Italia. Allarme attentati ai magistrati di Palermo, l'ultimo allarme arriva da un anonimo, come altre volte pieno di dettagli. La sicurezza di alcuni magistrati palermitani sarebbe a rischio, armi ed esplosivo sarebbero pronte per colpire gli obiettivi nei luoghi da loro frequentati abitualmente. Secondo indiscrezioni, non si farebbero riferimenti a persone specifiche, ma la segnalazione sarebbe precisa, tanto da indurre gli investigatori a mettersi subito in moto. Leopolda Siciliana, la macchina della Leopolda Siciliana, in programma sabato e domenica a Palermo, mette a punto i dettagli del programma. Intanto continuano ad arrivare adesioni all'iniziativa fortemente voluta dal sottosegretario all'istruzione Davide Faravone. Dai bighi del PD ai professionisti, intellettuali, esponenti della società civile, dal palco sono previsti 80 interventi. Tempi contingentati per tutti, 5 i minuti a disposizione, 2.000 partecipanti già registrati, 40 tavoli tematici sui temi più svariati, dalla sanità al lavoro, dall'economia alla scuola, dallo sport all'ambiente, alle energie rinnovabili. Ammonta circa 11 milioni di euro il budget della regione siciliana per l'Expo, circa 8 milioni di fondi comunitari riprogrammati dall'assessorato alle attività produttive in base all'obiettivo della misura 5.2.1 per l'internazionalizzazione delle imprese. Il resto sono fondi regionali dell'assessorato all'agricoltura che li ha utilizzati per il cluster. Entro domani il Dipartimento Attività Produttive pubblicherà gli avvisi con i quali le 9 Camere di Commercio selezioneranno le imprese sotto il coordinamento di Union Camere, beneficiario assieme ad altri enti della gestione delle risorse strutturali attraverso un'apposita convenzione. Approvata dalla Camera dei Deputati la risoluzione del Movimento 5 Stelle presentata dalla deputata siciliana Maria Marzana per riportare nei licei lo studio degli autori meridionali del Novecento, esclusi nel 2010 dalle indicazioni ministeriali. Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto in Commissione Cultura, finalmente è di nuovo riconosciuta agli autori meridionali del Novecento la collocazione nazionale ed il prestigio che meritano, l'ha dichiarato la deputata pentastellata rosolinese che aggiunge «I luoghi iblei familiari a questi autori tornano a vivere nei testi scolastici». Siracusa, Pachino, Modica e Comiso, per esempio, hanno dato i natali rispettivamente a Vittorini, a Brancati, Quasimodo e Bufalino. La risoluzione impegna il Governo a rivedere le indicazioni per l'insegnamento della letteratura del Novecento nei licei in modo che i docenti possano proporre agli studenti autori e testi che rappresentino in maniera omogenea dal nord al sud Italia la nostra ricca tradizione artistica letteraria. Sono pronto a incontrare i rappresentanti del movimento studentesco per consegnare loro tutti i documenti ufficiali e gli atti ispettivi da me predisposti per giungere all'appalto dei lavori di messa in sicurezza, tanto nelle scuole di pertinenza della ex provincia quanto dei comuni della provincia di Siracusa. Lo dichiara Vincenzo Vingiullo, già assessore all'edilizia scolastica e alla pubblica istruzione della città di Siracusa. la venuta dell'assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale in provincia di Siracusa con le conseguenti dichiarazioni, almeno inappropriate sull'argomento, merita la dovuta conoscenza di tutti i fatti, documenti alla mano, in modo che gli studenti con la loro azione di verifica e controllo possono pretendere dai diretti responsabili il rispetto delle norme sull'edilizia scolastica, che passa anche attraverso la verifica che loro potranno fare dalle responsabilità di ognuno di noi. Mentre in Commissione Bilancio, ha proseguito Vinciullo, continuiamo con i denti e con le unghie a difendere i finanziamenti nelle province, tutte incluse e nessuna esclusa. Non possiamo assistere a tanto pressappochismo e tanta indifferenza alimentate poi dalle dichiarazioni dell'assessore che, anziché imbufalarsi come doveva per la mancata spesa delle somme esistenti da anni nelle casse degli enti locali e delle scuole, ha pensato bene di sparare nel mucchio, mettendo in discussione ciò che è stato fatto negli anni e che un autorevole ministro della pubblica istruzione, peraltro di sinistra, quando io ero assessore all'edilizia scolastica, il deputato regionale del nuovo centrodestra, ebbe a riconoscere la città di Siracusa come unica città che si era distinta nel settore, tant'è vero che anche l'UNICEF ebbe a premiarci per l'importantissimo lavoro svolto. Alla data odierna non risulta pervenuta alcuna formale richiesta di intervento, ma non appena perverrà nei termini previsti dalla normativa, il Ministero provvederà all'istruttoria per l'emissione del decreto. Il viceministro delle politiche agricole, Andrea Oliviero, risponde alla Camera dell'onorevole Sofia Amoddio del PD, chiarendo che la Regione non ha presentato proprio nulla. Eppure la Giunta regionale, il 12 febbraio scorso, aveva approvato con la delibera lo stato di calamità per le gravi intemperie che si sono verificate nella provincia di Siracusa durante la notte di Capodanno. Pioggia e forte venti avevano causato danni soprattutto al comparto agricolo. I comuni di Pachini e Portopalo avevano subito deliberato la richiesta di stato di calamità. Siracusa, un'app, un'applicazione tramite smartphone che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi del Tribunale di Siracusa, con aggiornamenti anche in tempo reale. La novità è stata presentata dal Presidente del Tribunale di Siracusa, Antonio Maiorana, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Alvise Troia, dal Presidente della Fondazione Siracusa Giustizia, Ezechio Paolo Reale. L'app conterrà informazioni statistiche come contatti e modulistica e dinamiche come i turni delle udienze ed eventuali campi di programma. L'idea del magistrato siracusano Michele Consiglio è divenuta realtà grazie all'intervento economico della Fondazione che raccoglie organizzazioni di categoria ed ordini professionali. Qualche notizia di cronaca. Ieri, nell'ambito dell'operazione di controllo del territorio denominata Trinacria del commissariato DPS di Pachino, personale della Polizia Scientifica, unitamente a due unità della Polizia Stradale e due unità della Polizia Municipale, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio avente quale finalità la prevenzione. Le pattuglie impiegate hanno concentrato la loro azione in via Mascagni, via Pascoli, nel quartiere San Francesco, nel centro della città, nelle aree rurali e in contrada Granelli e Carrata. Sono stati effettuati vari posti di controllo, specie in corrispondenza degli obiettivi più sensibili, 40 le persone controllate, 29 i veicoli controllati, 11 le sanzioni amministrative elevate, una per mancato uso cintura di sicurezza e 10 per mancata copertura assicurativa obbligatoria, 10 sequestri amministrativi, una perquisizione e 10 le persone sottoposte ad obblighi controllate. Controllo del territorio effettuato anche dagli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato DPS di Noto, che hanno denunciato in stato di libertà RGD di 19 anni, già noto alle forze di polizia, ed SG 43enne, entrambi catanese, per due tentati furti aggravati perpetrati il 10 febbraio scorso nelle contrade di San Corrado Fuori dei Muri e Lenzavacche. Nella circostanza gli agenti sono intervenuti in dette zone insospettite dalla segnalazione di un'autovettura Ford C-Max con a bordo 4 persone. L'immediato intervento ha consentito accertare che l'autovettura in questione, presa a noleggio presso un'agenzia catanese, era munita di sistema GPS satellitare. Grazie a tale ultima circostanza si riusciva a bloccare l'auto in un quartiere periferico di Catania, ove venivano individuati e identificati due delle 4 persone occupanti l'autovettura in questione che avevano operato i tentativi di furto. Tale attività è stata condotta con l'ausilio della squadra mobile della Questura di Catania. Nella nota della Questura viene evidenziato che tale brillante ed immediato risultato investigativo è stato realizzato grazie alla collaborazione dei residenti di Noto e soprattutto all'intensificazione dei servizi di controllo del territorio organizzati dal commissariato di Noto, finalizzati a prevenire e a reprimere in quel territorio taluni fenomeni criminali. Agenti del commissariato Netino hanno denunciato SG 44enne di Noto, già sottoposto agli arresti domiciliari, per aver oltreggiato e minacciato gli agenti di polizia che lo dovevano controllare. Rosolini, lunedì prossimo 2 marzo alle ore 11 presso il Palazzo Comunale di Via Roma numero 2, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza procederà alla nomina degli scrutatori da destinare alle sezioni elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco di coloro che ne hanno fatto richiesta. Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello corrente, la nomina residuale verrà effettuata dalla commissione elettorale tra gli elettori del comune. La responsabile del settore servizi sociali del comune di Rosolini, la dottoressa Concetta Piazzese, comunica che al Dipartimento regionale per la famiglia e politiche sociali, viste le nuove direttive per la compilazione del modello ISEE vigente dal 1 gennaio 2015, ha prorogato di 60 giorni i termini per la presentazione delle istanze da parte degli utenti per l'intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani non autosufficienti che abbiano superato i 75 anni e che prevede per l'anno 2015 l'erogazione di buoni di servizio, cosiddetti voucher, per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti. Il voucher destinato all'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti non profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socioassistenziali di cui all'articolo 26, legge regionale 2286 nelle sezioni anziani e o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare liberamente scelte dalla famiglia. Si ricorda che la richiesta di ammissione va redatta su appositi moduli disponibili presso l'ufficio servizi sociali, sito in via Tobruco o sul sito del comune di Rosolini e può essere sottoscritta dall'anziano stesso quando sia in grado di gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza, dai familiari entro il quarto grado che accolgono l'anziano del nucleo o del proprio nucleo e che siano residenti da almeno un anno nel territorio regionale, dal figlio o dal non convivente che di fatto si occupa della tutela della persona anziana, purché sia residente nello stesso comune del beneficiario. Rosolini, considerato che domenica 22 marzo prossimo a Rosolini si festeggia San Giuseppe, protettore della città, e che tale giorno coincide con il tradizionale mercato che si svolge mensilmente in viale Aldo Moro, il commissario straordinario, dottor Filippo Gagliano, sentiti gli operatori interessati, con ordinanza numero 2 del 24 febbraio, ha disposto di anticipare la giornata del mercato del 22 marzo a 20 marzo prossimo. Conferenza stampa ieri sera dei rappresentanti della Consulta giovanile che, come tutti sappiamo, quest'anno si sono assunti l'onere di organizzare la manifestazione del Carnevale 2015 promuovendo l'iniziativa del contributo libero di un euro alla cittadinanza. La conferenza stampa è servita proprio per fare un rendiconto dell'evento, delle somme raccolte e altre cose. Ascoltiamo adesso in un breve passaggio il presidente della Consulta, Peppe Cascino.
Allora, l'esperienza del Carnevale 2015 è il raggiungimento di un percorso che è iniziato in estate con la Notte Rosa, è proseguito a Natale con il Natale a quel paese ed oggi arriviamo con il Carnevale 2015. Un'esperienza bellissima perché è partita dal coinvolgimento della cittadinanza. Noi abbiamo lanciato l'iniziativa Un Euro per Noi, che è per finanziare tutte le spese del carnevale, e la cittadinanza ci ha trovati veramente dalla nostra parte donandoci un euro. Abbiamo raccolto circa 1.050 euro dalla raccolta di questa iniziativa, più i soldi della Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Bioverde. Siamo riusciti ad arrivare a questa cifra da 1.300 euro. Io voglio ringraziare i ragazzi della Consulta che si sono impegnati in questo in questo percorso, e quindi da Vincenzo, Valentina, Dario, Peppe Melilli, Valentina, perché hanno dato veramente tutto per la realizzazione di questo evento. Adesso stiamo lavorando al coinvolgimento di più giovani e lanceremo in questi giorni un'iniziativa che si chiamerà Hashtag Oltre Carnevale. Questo perché siamo convinti che la partecipazione dei giovani è importante ed essenziale.
L'intera conferenza stampa, della durata di circa 35 minuti, sarà trasmessa dopo questo notiziario, quindi dopo la pubblicità. Concludiamo con la politica rosolinese. Dopo aver reso ufficiale l'accordo con l'avvocato Giovanni Giuca, Pippo Incatasciato, nel corso di una conferenza stampa svoltasi venerdì scorso, ha annunciato di aver presentato la sua rinuncia alla competizione del 15 al 16 marzo alla commissione elettorale circondariale. La commissione stessa è ora chiamata a valutare aspetti normativi per decidere se il nome di Incatasciato dovrà essere eliminato oppure rimanere sulle schede. Sono circa 2.000 le schede che verranno consegnate ai votanti nelle sezioni 2 e 16, dove si ripeterà il primo turno delle amministrative. Sulla questione, ai nostri microfoni, il diretto interessato Pippo Incatasciato.
Noi abbiamo inteso fare una scelta per la città, considerato la nostra posizione che ci vede da sentenza ineleggibile, mi vede da sentenza ineleggibile, cioè io rimarrei sostanzialmente un candidato che però non può concorrere alla poltrona di sindaco. A questo punto abbiamo ritenuto utile alla città, utile al progetto politico, utile soprattutto agli elettori che ci hanno sostenuto, alla stragrande maggioranza dei cittadini che ci hanno sostenuto appunto nella scorsa campagna elettorale, parliamo di circa la metà della città, dare un segnale e dare la possibilità di essere presenti in una amministrazione che possa garantire una vera svolta alla città, che certamente non passa dagli accordi sottobanco già maturati nella scorsa campagna elettorale da Corrado Calvo, che non passa da tradimenti politici e amministrativi che sono stati dimostrati dal nostro avversario, ma passa da un accordo, da un'alleanza trasparente davanti alla città, che certamente non è volta ad accaparrare poltrone come qualcuno vorrebbe far intendere, perché questo è successo durante la scorsa trasmissione televisiva dove sia Calvo che Gennaro parlavano appunto di poltrone. Noi di poltrone vogliamo ribadire il concetto che tutti i cittadini ormai hanno perfettamente afferrato. Noi le poltrone le abbiamo rinunciate perché nella scorsa campagna elettorale abbiamo inteso rinunciare anche a sederci a governare nella misura in cui bisognava vincere con accordi con la politica e sottobanco. Noi in maniera trasparente ci siamo alleati con la città e abbiamo rinunciato a sederci perché volevamo non vincere ma governare. Allora questa volta siamo pronti a governare e abbiamo riscontrato innanzitutto delle affinità elettorali, delle affinità elettive con la squadra dell'avvocato Giuca, perché abbiamo chiaramente confrontato i rispettivi programmi e non rinnegando minimamente quelli che sono stati gli appunti sul passato amministrativo dell'avvocato Giuca, noi riteniamo di poter impostare con lui una grande campagna elettorale e garantire alla città un governo di responsabilità, perché abbiamo riscoperto nell'alleato un alleato aperto alle nostre proposte, un alleato pronto a dare risposte alla città concrete, e per risposte concrete quello che noi vorremmo sottolineare è che qua nessuno si vuole accaparrare poltrone, qua c'è solamente da mettersi a lavorare, perché chi si spende per la città certamente non è là per servizi fotografici o per organizzare comitati affaristici come hanno fatto coloro che ci hanno preceduti. Noi siamo solo per responsabilità, pronti ad assumere l'incarico nella misura in cui i cittadini ravvedono in noi un riferimento.
E naturalmente nei prossimi giorni cominceremo ad ascoltare i candidati in ordine strettamente alfabetico alla carica di primo cittadino, garantendo loro par condicio e durata di intervento. Si conclude così anche per oggi il nostro appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.